storia che pensa. Più che una riflessione, sono tante domande che li metto lì secondo la logica di un filosofo che è quello che ci condurrà per buona parte della riflessione, il motore suo, e che ci servono effettivamente per entrare nel tema. Quando mi è stato dato il tema, con la fatidica frase di Evangelii Gaudium 97, che poi leggeremo, non lasciamoci rubare il Vangelo, subito la struttura linguistica della frase mi ha molto incuriosito, ma aveva già incuriosito l'origine che ha fatto la virgoletta. A livello grammaticale non è non lasciatevi, come veniva detto stamattina, rubare, non lasciamoci. Se ci pensate, la struttura grammaticale è tipica di una persona che si sente appassionata allo stesso tempo impotente. Se un padre che tenta di dire con l'arma della condizione, state attenti che c'è qualcosa che state perdendo. È un richiamo anche qualcosa di più. Il Papa ci comunica un elemento fondamentale della sua identità, della sua fede, con la paura che non lo sappiamo come fare. Lo stesso sentimento, secondo me, viene generato, l'ho provato Gesù in alcuni passi, ne ho scelto uno che è significativo, che poi ho scelto come sottotitolo anche perché appunto sembra tutto caritas. I poveri che avrete sempre con voi, diceva la traduzione 74, non sempre avrete me, ma si scopre al presente, i poveri che avrete sempre con voi, non sempre avrete me. Anche questa è una frase dura di Gesù. Perché c'è così. Pensate che parte rossa. Tutto il lavoro che facciamo con i poveri. Eppure non sarebbe servire a nulla se alla fine l'abbiamo avuto. Come dici tu, una minaccia, una condanna, una constatazione? Per capire come funziona allora questa grammaticale, entriamo nei brevi sezioni evangelici che vi riporto, che vedrete costruiscono il quadro sul quale poi lavoriamo. Giovanni 12. Maria ha preso una libra di olio profumato di veronato assai prezioso, cospassi di Gesù e gli asciugò con i suoi capelli. E tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo, disse: perché questo olio profumato non si è venduto per 300 denari per quei altri poveri? Questo gli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che mettevano dentro. E Dio allora disse: lascia fare, perché lo conservi per il giorno della messa in prima. Poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Lasciala fare. Nel stesso atteggiamento che dicevamo, dice bene la frase del Papa, Gesù si accorge che sta vivendo il momento fondamentale della sua vita, il momento della verità e della sua rivelazione, c'è qualcuno che ha messo la sua lunghezza vita. L'interiezione dell'Evangelista Giovanni, che è molto cattiva, con questo disse perché era un ladro, ci spia, non sappiamo se Giuda era un ladro, probabilmente no. Se cancellate per interdizione si capisce meglio la scena. Che cosa succede? Che Maria ha colto una cosa che Giuda non coglie. Effettivamente il rapporto che Giuda ha con i poveri è un rapporto funzionale, un rapporto meccanico. Il rapporto che Maria ha con Gesù che è povero, perché Gesù dice che il giorno della messa sono i poveri in questo momento da seguire a un rapporto d'amore. E allora la domanda diventa: qual è il tipo di legame che costruisce il Vangelo mentre andiamo dai poveri? Questa domanda è la domanda che la Chiesa si è sempre posta. Se andiamo in un capitolo fondamentale del Vangelo di Matteo, che riporta la struttura un po' del discorso di Giovanni 12, del capitolo 25, ci sentiamo dire un po' le stesse cose. Matteo 24-25 è il discorso escatologico. È un discorso che riguarda la Chiesa, non al mondo. Se vi ricordate l'inizio bellissimo, Gesù ha fatto il suo ingresso in Gerusalemme, i discepoli hanno paura per la loro vita, di questo uccidono lui, uccidono anche noi. Però siccome la parte ebrei salta al momento a pregare, che entra a pisciare Gesù diremmo, dicevo ma guarda che bella costruzione hanno fatto, quelli con cui te la prego, magari sono proprio bravi. Gesù che comincia via dicendo quello che vedete non resterà pietra su pietra che non viene distrutto. E tutti si adottano e dicono mamma mia oggi devo fare domande. Però in realtà è l'artificio letterario che Matteo usa per introdurre il discorso scatologico, ovvero il modo in quando si convolta, quando vede non che i cristiani come, ma addirittura gli apostoli, quelli che sono i testimoni della, del caracolo di Gesù, della sua morte, della sua resurrezione, anche loro muoiono. Ma se anche loro muoiono, dov'è la differenza? Questo Matteo elabora, scrive nei capitoli. Ascoltiamo l'inizio. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche le olio e i piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assentivano tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. È interessante perché quel dormire è la metafora della morte. Ho tagliato il brano, ma subito dopo si dice essersi svegliato, il verbo che viene usato in greco, il verbo che viene usato per indicare la resurrezione di Gesù. Che cosa distingue la Chiesa dei cinque vergini saggi dalle vergini stolte? Una cosa che non si capisce bene cosa sia: l'olio in piccoli vasi, un'intelligenza che vede oltre la superficie, capacità di non lasciarci urlare il Vangelo, la capacità non tanto di fare cose che nella Chiesa si fanno, ma di fare secondo gli stessi. E in superficie non si vede. E dove si spiegherà questo? Dove si spiegherà? Nel famoso giudizio finale di Matteo 25:44. Di Matteo 25:30-45. Qui, secondo me, c'è il primo contributo che dà Bobbio Fiorni, qui fa la sintesi, no? È un studio. In cui dice, ve lo ricordate tutti, ciò che è fondamentale di quel giudizio non è la risposta, ma è tutta la scena finale costruita la domanda. Quindi riporto la domanda di chi non si è mai accorto, signore, quando mai ci abbiamo visto affamato, separato, così, io dico, ma ti piace che non ti abbiamo soccorso? La risposta è no. Quando avete fatto queste cose, quando non avete fatto queste cose uno per i piccoli, non le avete fatte a me. Ora dice la saggezza non si fa nella risposta, perché la risposta è abbastanza evidente. Tenete presente che per Matteo il piccolo è il piccolo della fine del discorso missionario, Matteo 10:44, quando dirà chiunque avrà dato anche solo un bicchiere di acqua a questo piccolo perché è mio discepolo, prima si diceva che devi fare strato, devi fare iniziato, devi fare civile giudizia, di nuovo avrà abbandonato, avrà riconosciuto come mio discepolo, non perde la nostra ricompensa. Per cui l'esercizio originale, anche il piccolo, è quello. E non è quella ragione del Dio. Quando noi abbiamo lasciato entrare noi la domanda, che la persona che trova davanti potrebbe essere un discepolo. Secondo la logica dell'inizio del discorso del Dio, no, a valle dei fatti, ma a monte dei fatti. Io aiuto l'altro, io aiuto il povero, io aiuto il fratello che è davanti, a chi mi vuole dare il frutto di Gesù, perché è un cielo che magari non conosce. Non lasciarci rubare il Vangelo vuol dire la capacità che la Chiesa ha di costruire questa domanda, questa voglia di andare incontro all'altro. Stamattina l'ho sentito tante volte, il primato della relazione con questa capacità. Sapere che ti continua a rivelarsi. Perché Papa Francesco ha paura che alla Chiesa venga arrivato il Vangelo? Passiamo al secondo punto del foglio, che qui inizia la logica, dopo appunto la introduzione biblica. Papa Francesco dice che uno dei resti che la Chiesa corre è quella che viene contaminata dalla mondanità spirituale. Che cos'è la mondanità spirituale? Dice, può avere due declinazioni, o l'intellettualismo gnostico, cioè una Chiesa che sfida, vogliamo dire, si rifugia nelle belle riflessioni. Queste cose che abbiamo detto solo noi, queste cose che diciamo solo noi, noi le abbiamo idee chiare di riflessione. Oppure dall'altra parte invece c'è la Chiesa che si uccide nell'esigentismo della chiave, cioè si copre di opere di nascondersi. In tutti i due casi il Papa dice abbiamo una Chiesa di tutto un gruppo fanatico, qual è il caso di punto di cuore? È quello che si nel secondo capitolo, adesso lo sentiremo anche dopo, una riduzione di importanza, cioè diciamo la Chiesa ha una delle ci dimentichiamo che suo compito è quello di tenere nel visibile e nel presente il legame fortissimo. E quindi chiediamo noi agli altri di vedere Gesù. Su questo, già stamattina sentivamo anche la professoressa Beretta, Papa Francesco molto impegnato, Papa Benedetto XVI, Papa Benedetto XVI nell'anno 2010 con la Versa di autosicolarizzazione, la Chiesa di Roma proprio questo. Il fatto che la Chiesa senza accorgersene, il Cardinale Scola ci ha ripetuto parecchie volte, è talmente presa dalle sue cose che non si accorge che ha dimenticato anche lei, non solo il mondo, ha dimenticato anche lei. Il Cardinale Scola è in rilievo particolare. Si è messo di questo corso soprattutto quando vorrei incontrare in particolare la mia scusate della Chiesa Ortodossa Romana d'Italia, la sua eminenza Siwa, che ha quale di una meditazione che ortodossa era presente, diceva che il mondo si secolarizza non è un problema, perché se lui non aveva ascoltato il momento si diceva, il problema allora la Chiesa si secolarizza, cioè continua a vivere le ragioni che riempiono solo il presente, ma non sono più capaci di guardare il futuro. Ricordate che Matteo 25, soprattutto l'inizio finale, la domanda. Che cosa andranno a dare incontro di Natale? Papa Francesco dice quest'idea con la famosa immagine che presenta anche in Angeli Gaudi, la presida, la letta, congregazioni di una dell'edizione che è filmata da Malato teologica la stessa stessa anche se non interpellata ma è la conseguenza della perdita della capacità di evangelizzare ma soprattutto lui dice la perdita di quella che è la identità della Chiesa la storia della Chiesa se siamo una Chiesa triste direbbe evangelicario siamo cristiani da quaresima senza Pasqua quindi siamo pronti a sentire il testo evangelicato 97 chi è caduto in questa mondanità ve l'ho detto prima guarda dall'alto e da lontano rifiuta la profezia dei fratelli squalifica chi ti pone domande fa risultare continuamente gli errori degli altri e ossessionato dall'apparenza ha ripiegato a riferimento del tuo cuore il della sua immanenza e dei suoi interessi e come conseguenza di ciò non impara dai propri peccati non è autenticamente aperto al perdono e così chiaro questa espressione che non ha bisogno di commenti è una tremenda corruzione con apparenza di bene bisogna evitarla mettendo la Chiesa in movimento di uscita da sé dimensione centrale di Gesù Cristo di imprimere la sua cuore Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto la legge spirituale e pastorale quando Don Paolino Stefano stamattina ci diceva che bisogna essere contenti e contesti diceva lui questa cosa. Questa mondanità asfissiante si sta massacrando la via pura dello Spirito Santo che ci libera da rimanere centrati in noi stessi, nascosti in un'apparenza religiosa, pura. Non lasciamoci rubare il Vangelo. E magari dare la soluzione, l'ultimo punto, la vogliamo ancora dentro questo problema della mondanità spirituale, perché non è che sia mondanità spirituale perché sia particolarmente tonti o ritardati. Mondanità spirituale perché la vita è difficile, la gente che è caduta nella mondanità spirituale, possiamo essere anche noi, direi che sono in territorio grandissimo, leggete, il giudizio universale dice che prima di dividere due categorie di persone, deve dividere la nostra identità, che cosa è essere cristiano, perché non ha saputo riconoscere nell'altro il discepolo. E che cosa dice? Ma a parte lui dice di origine. Questo racconto, se è un esegeta tedesco, ecco, di questo racconto sono famosi le riserve sapienziali che anche Gesù cita parecchio, un salto alla destra, quello che fa la sinistra, non da dire che è meglio tenere sicuro ciò che è tenebroso nella nostra vita, mentre Gesù che bene si diffonde, ma tutti quegli elementi dicono l'identità, ma l'identità è un posto di uno secondo. Se negassi la tensione del peccato generale del primo mondo, dicevano che quelli di questi giorni la prima lettura tratta dalla prima lettura dell'Apostolo Giovanni saremmo anche noi dimenticati e allora cerchiamo di vedere quali sono le paure che paralizzano anche noi cristiani e che paralizzano tutto il mondo ne prendo da questo libretto che secondo me è molto interessante molto significativo sono tre primo lo so, ma immaginavo che chiedere, lo incontrerò a sinagoga. Perché effettivamente abbiamo fatto la decisione? Se voi ci fate caso, queste cose che voi pure, si è accorto che gli ultimi 5-8 anni dei discorsi dei politici a livello europeo esistevano sulla sicurezza, sulla salute, sulla parte.
Thank you.
soprattutto oggi da lui non ci accorgiamo che in questo modo noi chiariamo tutta quella dose di ansia e di paura che ci dà la violenza e che è l'origine delle violenze sociali. Ecco perché la quinta storia, secondo me la così, dice effettivamente che l'influenza che è la cucina, quindi le due cucinano di due posizioni. No? Poi il fanatismo cinico, che è domina i primi mondi e sono appunto la scienza della tecnica, l'uomo è tutto a un oggetto, oppure tu dici il fanatismo ideologico, diciamo occidentale, orientale, islamico, ecco, ma in effetti dice è una storia, se ci pensate su questa ragione spesso noi siamo inibiti ad incontrare l'altro, convinzione che l'altro possa perché l'altro è cosa di Dio, essere un discepolo, non aver riconosciuto Gesù, perché in effetti non è questo. E da qui la terza idea che lui elabora nel libro, perché effettivamente tutto sommato siamo arrivati all'idea dell'indifferenza? Perché siamo vittime di una società che è convinta di poter continuamente accumulare e non ci accorgiamo che invece l'identità umana è una narrazione che prevede continuamente abbandonare qualcosa che va a una realtà. Non siamo convinti che ci possiamo effettivamente sopporci, non dico, non siamo sanità fa in realtà la prendere dal mondo statunitense da dove ho preso anch'io, siamo presi, dovremmo tenere tutto, ma in questo modo effettivamente uccidiamo, come dice effettivamente, la capacità di maturare, perché solo la perdita ci permette di capire quale passo dobbiamo fare e di riconoscere che non c'è una via o che non si può fare. Per cui lui dice, secondo me, come la riflessione anche, siamo anche capaci di pensare che cosa è la pace. Al massimo ci possiamo intendere, lui dice, su una regime dell'economia dell'equivalenza, cioè se l'altro mi ruba qualcosa, lo punisco nello stesso modo, ma già lo dice del tagliere, pensava così, però questa non è la pace, non è la pace. Effettivamente qui vede una società pensata in questo modo, una cultura questo tipo si trova la pace. Come si fa una società così, una mondanità spirituale che si crede Papa Francesco, e arriviamo all'ultimo punto, la forza del Vangelo. L'ultimo punto, parto da un aneddoto, cito una frase di Madre Teresa, me la fatta scoprire il cartone scuola, la citata più volte, ci aiuta a capire che cosa fa questo però. Al giorno di essere intervistata, madre, quali motivazioni hanno le sue sorelle per fare tutto quello che fanno? Madre Teresa di Calcutta risponde: esse amano Gesù e trasformano in azioni viventi quell'amore. Servire i poveri dei poveri non è la nostra vocazione, la nostra vocazione è appartenere a Cristo. Ma dei uomini come me, a questi ammalati, dice l'intervistatore, qual è la cosa più bella che voi date? La gioia di essere amati. Ah, per loro non è ricevere qualcosa da mangiare o essere puliti, no. Non è questione di ricevere. Ho raccolto una volta un uomo dalla montagna aperta e l'ho condotto alla casa dei morenti. Lo dedico, disse, ho vissuto come un animale nella strada, e ora sono per morire come un angelo, amato e assistito. Dopo tre volte. Poche settimane dopo mi hanno raccolto un altro uomo dalla strada e l'abbiamo lavato e pulito. Mi piedi si rivolse a sorella e disse, sorella, dovrei andare a casa, da Dio. Questo è bello, è morto. Questo è una motivazione. Essi amano Gesù e trasformano in azioni di vente per l'amore. Non lasciamoci rubare il Vangelo. Qual è il cuore dell'energia che trasforma e riforma? La Chiesa, per Papa Francesco. È proprio questa capacità di vedere insieme Gesù e i poveri. Amando così tanto Gesù da arrivare a vedere non trasfigurato la persona più avanti. Mi lascio aiutare, ci lasciamo aiutare da questo, da un bravo gesuita che purtroppo è morto giovane, assassinato, Ignazio della Puglia, il famoso martire di San Salvador, insieme alla Università di San Salvador, è un bravo gesuita che aveva studiato in Germania, e in questo saggio in cui spiega come integrazia, ha fatto teologia, sa che trattato è, possa aiutare, ma nel caratteristico dice un'idea che secondo me è bellissima. Lui, da argentino che aveva studiato in Germania, poi era un dando una notizia alla comunità cristiana di Dice. E fa vedere che c'è un grande interesse. Questa è la grazia che sta avendo in Dice. Grazie a delle persone, a delle comunità, fa vedere che possibile stare insieme in modo diverso. In modo invece che si può farci in esperienza. È interessante perché questa idea teologica di Ignazio della Curia si riconosce e si incrocia con la tesi fondamentale fino a vedere il testo che dicevo proprio, che comunque semplicemente lui dice di cofondare e rifondare le grazie sociali, dobbiamo rimetterci al passo giorno dopo giorno la richiesta di vera per la vita, per vedere che si può stare insieme, che riconosco nell'altro il bene di Dio per me. Com'è possibile questo? Non dall'alto, direbbero Francesco, su questo sono d'accordo tutti, ma dal basso. Quest'idea delle comunità ermeneutiche che si è sviluppata da un professore di biologia presbiteriano, Muge, che insegnava negli Stati Uniti, ha portato poi in Europa, in Italia ha diffusa anche all'Università di Manchester e a Nocevi, impara ad essere comunità ermeneutiche, ovvero comunità che con loro pratiche, con le loro pratiche accendono domande e forniscono i credenti alla ricerca del senso sollecitato. Qual è il compito che abbiamo? Non è di far lavorare gli altri, si dice che non può essere risposto, è quello di mettersi in mezzo agli altri, far vedere che si lavori in ficati, contattati, con questa azione che con domande e lasciare che proprio la reazione che con domande venga fuori dalla ricerca. Prima Pietro, prendete la ragione della speranza che è in voi. Per mettere la ragione sapete che la gente che fa una domanda qui deve esserci una notifica previa che fa di più la domanda. Su questa ragione del più, lo strumento per cambiare il mondo, i legami sociali, è la domanda. Se voi date le risposte, la domanda che nasce dall'incontro accetta. E quello qui c'è, se riuscissimo a seminare nell'oggi la domanda che Gesù gli scema col giudizio universale, e che diventa il padre di che lo fa mettere la domanda, gli scema la domanda, quando mai? Sarebbe il mondo. La pratica, e così finiamo, il cardinale Scola ve l'ha detto più di una volta. Si tratta semplicemente non di fare di più, di meglio, di diverso, si tratta di continuare a fare quello che facciamo, invitando, cioè evitando che diventi una risposta funzionale, hai fame, ti do un pacco di te, ma ti incontro, ti invito magari qualche fratello ad incontro con te, condividiamo una relazione e ti offro quello che bisogna mangiare. Defunzionalizzare le azioni che facciamo e le trasformare in domani. Per tutti, perché anche la logica che si diceva stamattina, no? Dare e ricevere, effettivamente funziona in questo caso, si defunzionalizzo, effettivamente diventa un incontro in cui posso anche ricevere dentro qualcosa e comprarlo, ecco, magari fermarlo in maniera passiva perché ha avuto la sua attività. Infine, il compito che abbiamo quindi come tale, che siamo in tutti i campi, è proprio questo, essere dei luoghi che la raccolta realtà. A livello territoriale più capillare possibile queste pratiche qui. Il cardinale va chiesto a Don Massimiliano più volte, più male del tutto questa sintonia, no, il compito dello anche come carta, tornare a rivedere l'uscente, guarda che in realtà più che fatti sono dicendo la domanda su se stesso, su te stesso allo specchio, vai ad aiutare qualcuno della vita l'escatologia cristiana non è una cosa impossibile, al contrario, è una pratica molto importante e molto quotidiana. Ha la capacità della goccia d'acqua, giorno dopo giorno, momento dopo momento, di trasformarci, trasfigurarci. Questa è la conferma di Matteo 25.